Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Oggi abbiamo tutta una serie di notizie importantissime da divulgare attraverso le onde della Radio Nuova Trieste, ma alcune vorremmo prepararle molto bene perché sono delle tappe formidabili ottenute dal nostro circolo, in modo particolare quelle relative ai pesci del mare Mediterraneo e del mare Adriatico, in particolare che è il nostro mare. No. Oggi vorremmo dare la responsabilità della gestione di questo nostro incontro al nostro amico Muzio, perché ci è capitato nelle mani un libro che racconta la storia del nostro territorio nel periodo più bello, il Rinascimento. Parla del nostro amico
Galileo,
dei suoi amici e collaboratori, ed è veramente un qualche cosa di entusiasmante di quello che sono riusciti a fare in quel periodo, che è il periodo più intenso sotto il profilo della... Questo l'ho avuto io e devo dire che sono stato 3 giorni senza poter prendere sonno, perché il libro mi ha rubato il sonno, e poi ho avuto la possibilità di mettere le mani su un altro libro, sui Nutrini, un incontro meraviglioso, che io non sapevo neanche cosa fossero questi Nutrini. E invece hanno un ruolo che fanno diventare matti i nostri più accaniti ricercatori, che ancora non hanno capito a che cosa servono. Ci trapassano dalla testa ai piedi e non sappiamo perché, e non sappiamo a che cosa serviamo noi. E da dove vengono? Vengono dall'elaborazione più interessante che riesce a fare l'universo: la combustione del Sole e la combustione delle stelle. E i risultati di questa combustione entrano dentro nel nostro organismo. Ecco perché io vorrei dare la parola, soltanto perché cominciate a darci un segno di che cosa è l'universo e di che cosa noi stiamo facendo nuotando in questo mare oscuro. Dai Muzio, la parola a te.
Mi lanci così, questo più che un testimone da raccogliere è una palla da bowling, è piuttosto pesante. Beh, innanzitutto mi permetto, scusami se ti correggo, ma se parli di, se dici combustione, uno pensa che sia qualcosa che brucia attraverso il meccanismo chimico dell'ossidazione, no? Con qualcosa che tipicamente o l'idrogeno o il carbonio bruciano legandosi con l'ossigeno e creando proprio la fiamma, la combustione. In realtà il meccanismo che avviene nelle stelle, nel nostro Sole, come tutte le stelle dell'universo, si chiama fusione, sì. Ma non fusione come passaggio dallo stato solido allo stato liquido, ma come fusione nucleare. Cioè il meccanismo è in modo molto semplice, specificando all'estremo, sono che 4 atomi di idrogeno, per esattezza sarebbe più corretto parlare di nuclei, ma semplifichiamo, 4 atomi di idrogeno si fondono assieme a formare un atomo di elio. Qual è il problema? Che se io prendo 4 atomi di idrogeno ho 4 neutroni e 4 protoni. 2 protoni rimangono tali. 2 protoni dell'idrogeno diventano neutroni, ma l'elio ha solo 2 elettroni. E quindi di troppo ci sono 2 elettroni. la differenza di materia in questo passaggio si trasforma in energia. E di questa energia ce n'è tantissima. Quindi c'è tutta l'energia termica, no? Il calore, l'energia termica che il sole emette, che in realtà la cosa curiosa è che le onde radio, il calore, la luce, i raggi X e gamma sono tutti della stessa natura, sono una radiazione elettromagnetica. Ma non sono gli unici, scusatemi l'approccio, prodotti di scarto, fra virgolette, di questa fusione termonucleare. Ci sono anche delle particelle, proprio dei corpuscoli solidi. In questo momento si pensa che siano corpuscoli solidi, ma sappiamo che, secondo la formula di Einstein, energia e materia sono in realtà la stessa entità, che si presenta a noi in forme diverse. Quindi queste particelle di troppo ce ne sono tante, tra cui anche i neutrini. Che caratteristiche hanno i neutrini? Innanzitutto, come dice la parola stessa, sono neutri, cioè elettricamente non sono caricati. Questo significa che è difficile che interagiscano con la materia, perché se ci sono gli elettroni sono negativi. Ma per interagire con un elettrone negativo deve esserci un qualcosa che abbia una carica positiva. Gli elementi del nucleo, i protoni, sono positivi, ma per interagire con loro ci vuole qualcosa che sia elettricamente negativo. Quindi i neutrini, oltre a dire neutrini vuol dire che sono proprio leggeri, che sono piccoli, non hanno una carica elettrica. E per questo motivo, come dicevi, non hanno interazione, o meglio, hanno un'interazione molto limitata con la materia che noi conosciamo. E quindi possono tranquillamente attraversare lo spazio infinito che c'è tra un atomo ed un altro, e non solo, ma nello spazio in proporzione infinito che c'è tra il nucleo di un qualsiasi elemento e la nuvola degli elettroni che, secondo il modello planetario, gli orbitano attorno, e quasi il neutrino non interagisce con la materia. Che cosa bisogna fare per cercare in qualche modo di poter ricevere l'informazione, no? Poter captare, poter sentire, ascoltare questi neutrini? Innanzitutto bisogna cercare di rallentarli, e poi bisogna farli attraversare loro un grosso spazio occupato già da materia, e questo in qualche modo, perdonate il termine, li sballotta un po', e quindi è più facile riuscire a rivelarli. Già alla fine degli anni 60-70 si studiava come fermarli. Per esempio, si studiava di realizzare qui in Italia, nel mare Tirreno, il mare Tirreno in realtà che è un oceano perché è profondo migliaia di metri, una sorta di sensore grande un chilometro cubo, cioè un sensore cubico di un chilometro di lato, e mettere alla sua periferia questi sensori, in modo che il rallentamento, no, dei neutrini possa essere rivelato da questo sensore gigantesco. Oggi, per esempio, rilevatori di neutrini sono stati messi tipicamente nel grande tunnel di ricerca sotto il Gran Sasso, nell'Italia centrale, il Gran Sasso, ricordo che è la più alta montagna degli Appennini, dove c'è un laboratorio di fisica, e all'interno, dopo migliaia di metri di roccia, ci sono dei sensori capaci di intercettare queste particelle, come dire, che giocano un po' a nascondino nei confronti degli scienziati. Quindi abbiamo provato a disegnare un po', no? A descrivere che cosa sia il neutrino. Però tra sapere che un neutrino è passato di qua e sapere la sua origine non è stato difficile. Il problema è, come spesso accade, domandarsi il perché in qualche modo compare e a che cosa possa servire. E a questo ovviamente gli scienziati di oggi che stanno ancora, ci stanno ancora lavorando, non sono ancora riusciti a darci una risposta univoca e definitiva.
Beh, insomma, devo dire che dopo tutta sta lezione di fisica qua, nucleare o via dicendo, effettivamente è un po' più difficile orientarci, ma per noi poveri, diciamo con menti ristrette, ricorderò appunto, come è stato detto adesso, che questi neutrini praticamente sono delle, vengono anche definite particelle inesistenti, e di quello di cui abbiamo parlato prima, sono particelle che praticamente possono volare, perché a questo punto possiamo dire anche volare, andare più veloci della luce. Si parla di 26.700 km all'ora, che è un, insomma, piuttosto tantino, no? E infatti Muzio prima ha citato l'esperimento, da dire che è stato fatto appunto dal CERN fino ai laboratori del Gran Sasso, lanciando questi neutrini, non so come, non ho idea, e questi sono passati attraverso le montagne e tutto eccetera e sono arrivati dall'altra parte. Non so come li hanno accolti, però insomma a un certo punto non so se era così facile fermarli, non ho assolutamente idea. Comunque quello che possiamo dire è che questi non interagiscono con la materia, e quindi io, che sono abbastanza materialista, non saprei dire dove trovarli, come fare, eccetera. Questo è quanto. Però quello che mi fa, visto che abbiamo parlato della fissione nucleare, della fusione nucleare, che poi è una cosa bella, perché la fusione nucleare è quella che ci fa vedere le stelle, ci fa vedere il sole, insomma è quella cosa a cui anche noi semplici umani vorremmo avere una piccola camera di fusione per poterci scaldare, per avere energia, ed è quella a cui molti scienziati stanno tentando di riuscire, come dire, quasi ad addomesticare il sole, perché questo sarebbe una fusione nucleare, avere un piccolo sole in casa e poter utilizzarlo a nostro piacimento. È una cosa che tutti sognerebbero, ma invece non è possibile. E noi abbiamo invece una cosa che a mio avviso invece è un po' più triste, è quella del recupero in questo momento dell'idea della fissione nucleare, che è completamente l'opposto, che è quella delle centrali nucleari, è quella delle bombe atomiche, a cui invece l'uomo si è avvicinato, sappiamo benissimo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma forse anche prima, ma diciamo che ha messo in pratica, diciamo, delle cose pratiche, ricordiamo la famosa bomba atomica, proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa io non starò a descriverla, ma insomma fondamentalmente è sempre un processo anche questo, che disintegra praticamente dei nuclei pesanti, di solito sono l'uranio, il torio, delle cose che noi non vediamo mai, perché io di torio, devo dire, questa parola l'avrò detta 5 volte nella mia vita, ma anche questi vengono bombardati, sempre parliamo di bombardamenti, e si dividono poi in frammenti con delle cariche, e quindi poi si respingono e si allontanano e creano energia. Anche da lì naturalmente poi si forma questa energia, che può essere trasportata e usata, eccetera. Ricordiamo appunto che le centrali nucleari funzionano così. Diciamo che però il problema di tutto questo è che intanto stiamo parlando di sostanze che poi vengono degradate, ma in realtà ci rimangono poi lì come deposito. E quindi io sinceramente, dopo 2 referendum sulla negazione del nucleare, adesso stanno riproponendo nuovamente questa idea delle mini centrali nucleari, che poi in realtà non sono mini centrali nucleari di quarta generazione, ma sono di una generazione già usata e strausata, perché anche quando anni fa hanno fatto le ultime centrali nucleari tentano sempre di andare a ribasso, alla poca spesa, e quindi diciamo che la sicurezza di questi impianti, come abbiamo visto più volte nel mondo, non è poi così così garantita. Importante, garantita. Ricordiamo ancora, abbiamo il problema di Fukushima con le acque che sono di raffreddamento, che ancora non sanno dove metterle e hanno deciso praticamente di regalarcele negli oceani e andranno in giro per il mondo. attraverso appunto l'acqua dell'oceano, e quindi inquineranno a sua volta. Quindi i problemi sono tanti, i problemi sono le scorie, i problemi sono... E poi la domanda è: chi vorrebbe... Cioè, io un piccolo sole, quindi una fusione nucleare a casa mia anche me la metterei, ma una fissione nucleare invece, cioè proprio la, una piccola centrale nucleare, preferirei non averla neanche in vicinanza, anche se dobbiamo dire vicino a noi abbiamo Krško, che è una centrale nucleare che si trova in Slovenia e che da molti anni è in attività, ed è una centrale anche questa molto vecchia ormai, che ricorda un po' il periodo sovietico e che adesso vorrebbero raddoppiare. Quindi ci troviamo invece tra vari fuochi, e comunque poi noi di questa centrale, oltre al fatto che molto spesso fermano le visite perché c'è qualcosa da manutendere, probabilmente qualche vite che si allenta, quindi diciamo tutto sommato non conosciamo l'impatto sulla zona. Quindi ho visto che abbiamo parlato di neutrini che non vediamo, visto che abbiamo parlato di fusione nucleare, questa bella cosa che è il mio piccolo sole domestico, e abbiamo anche detto due parole su il nucleare, e probabilmente nei prossimi tempi si riprenderà nuovamente questa battaglia contro la volontà di molti di inserirci nuovamente delle centrali nucleari vicino a casa.
Abbiamo affrontato un argomento è molto difficile da illustrare, ma molto ancora più difficile da renderlo, diciamo così, comprensibile. Ma soltanto per dare un'idea di che cosa è la ricerca, che cosa è il progresso e di quanto la nostra umanità investe, l'abbiamo già provato l'ultima volta che ci siamo trovati, l'abbiamo confrontata con quello che non facciamo, soprattutto dare addirittura il cibo a quei poveri giovani che muoiono di fame. Ecco, questo argomento, diciamo, lo affronteremo forse in un secondo momento, però per oggi diciamo continueremo a parlare di cose, diciamo, accessibili ai nostri, diciamo così, amici ascoltatori, e ci prepareremo in modo particolare per affrontare il problema dei pesci nel nostro Adriatico, e vedremo se nella prossima volta potremo invitare addirittura i due autori importanti, il professor Orel e il suo allievo prediletto, che hanno lavorato per anni nella realizzazione di questa opera, che forse è la più importante relativa ai pesci e al mare che è stata pubblicata del nostro Adriatico e del nostro Mediterraneo, anche se il Mediterraneo, il nostro mare per eccellenza, abbiamo dedicato numerose opere, diciamo, e una delle più interessanti è stata quella L'apicoltura del Mediterraneo, crocevia d'Europa. Si incontrano i neutrini con le nostre api, ed è un incontro, diciamo così, familiare per le nostre api, perché sono oggetto anche di produzione di elettromagnetismo che molte volte noi, diciamo, raccogliamo come strumento importante di medicina, e l'abbiamo, diciamo, affidato alla, diciamo, distribuzione culturale, alla nostra amica Tiziana Cimolino, perché è un argomento che in seguito tratteremo, diciamo, con grande piacere. Ecco.
Beh, posso raccogliere subito. Perché, allora, un preambolo in antiquo. La scienza a Trieste nasce con l'istituzione del di un corso biennale di matematica per la navigazione voluto da Maria Teresa nel 1700 e non ricordo bene in quale anno. L'erede di questo corso poi naturalmente è il nautico, no? Il nostro istituto nautico, e per esempio l'osservatorio astronomico è nato da questo, dalla scuola che poi è nata da questo corso. E già quindi a fine Settecento, in realtà per scopi economici, già si studiava la fauna e la flora marina del nostro mare proprio per aiutare i pescatori. Ci sono dei libri di cui si possono trovare copie, credo nella biblioteca civica, che è quella che ha raccolto i più antichi libri in età. La biblioteca civica in origine era la biblioteca separata dalla scuola, quindi no? È possibile trovare informazioni sui pesci dell'Ottocento ancora, e addirittura il Vallone di Muggia, che negli anni attorno, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato il tratto di mare più inquinato d'Europa, nell'Ottocento era uno dei più fertili laboratori di studio di biologia marina, dove venivano gente dalla Germania a studiare. Guardate che razza di scempio l'industria tipicamente del petrolio è riuscita a fare da un paradiso un piccolo inferno. Quindi questo testo probabilmente è la continuazione di una grande tradizione scientifica e culturale propria del nostro territorio.
Beh, insomma, diciamo che oggi Livio ci ha portato dei testi qua, dei libri che riguardano appunto questi nostri pesci, questa nostra Adriatico, e appunto ci sono tantissimi capitoli interessanti, uno dei quali parla dei pescatori italiani e parla appunto, come era stato già detto prima, dell'Austro-Ungheria, che ha fatto un trattato proprio sulla possibilità della pesca. C'è un protocollo dove concedevano agli abitanti la possibilità di pescare da una parte e dall'altra dell'Adriatico, quindi questa comunicazione nell'Adriatico, ma anche in qualche modo una vicinanza e un modo per avvicinare i popoli del nostro Adriatico. Quindi a chi sarà interessato poi approfondiremo con coloro che l'hanno scritto, i nostri autori più avanti, ma oggi naturalmente abbiamo dato giusto un bocconcino, un assaggio dell'Istria e dei suoi pescatori. Quindi io qui saluto tutti quanti e alla prossima e alle prossime, quando potremmo approfondire di più.
Ecco, mi associo anch'io ai saluti formulati dalla Tiziana Cimolino e dal nostro amico Muzio per un incontro dedicato al nostro mare, alle sue produzioni e a un buon appetito con il quale, diciamo così, saluteremo, diciamo, un piatto di mensa al quale siamo poi abituati come figli dell'Adriatico. Ai nostri amici, un buon appetito.
Beh, buon appetito e buona giornata a tutti allora.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.